Eccoci qua, allora, buongiorno o buonasera, grazie Vittorio per aver accettato l'invito.
Ciao Costantino.
Stiamo facendo una serie per commentare vari aspetti della elezione di Donald Trump, anche le modalità con cui è stato eletto. E con Vittorio vogliamo sapere un pochettino qual è lo scenario internazionale. Che cosa c'è da aspettarsi, se si può fare una previsione, considerando la estrema variabilità degli umori e anche delle strategie di Trump. Però ci sono due scenari fondamentali su cui evidentemente l'amministrazione americana avrà un peso. Anzi, forse tre, se ci mettiamo anche l'Europa, perché poi, almeno per quanto mi riguarda, la preoccupazione più grande riguarda che cosa ne sarà dell'Europa alla luce delle politiche internazionali che sceglierà Trump. Come la vedi, Vittorio?
Beh, come giustamente hai sottolineato, il tratto principale, diciamo così, della personalità di Trump è la imprevedibilità. E quindi questo ci dà un ulteriore, come potrei dirti, un ulteriore elemento di difficoltà nell'immaginare che succederà. Detto questo, però, ci sono alcuni elementi su cui possiamo ragionare, tratti sia dal precedente quadriennio presidenziale prima dell'amministrazione Biden, sia da alcune dichiarazioni che Trump ha fatto. Insomma, le parole sono il secondo oggetto che noi analizziamo quando guardiamo la politica internazionale dopo i fatti, ma nel caso di Trump, come per esempio anche nel caso di Putin, spesso le parole sono coerenti, ai noi, con i fatti. Allora, la prima cosa che mi sembra di poter dire è che Trump ha una concezione degli Stati Uniti in cui delle due anime, per così dire, no? Una quella della grande potenza con i suoi propri interessi nazionali e l'altra quella di un leader di una coalizione di democrazia. Per Trump la prima dimensione mette di gran lunga in ombra la seconda. Questo significa che l'idea di fare l'America nuovamente grande è un'idea che avviene spesso a scapito di tutti gli altri, non solo degli avversari, ma anche degli alleati e degli amici. In Trump prevale la visione che tutti siano innanzitutto competitors e poi dentro il mare magnum dei competitors ci possono essere competitors più o meno ostili, ma comunque competitors sono. Questo implica che per Trump in ogni singola trattativa bisogna portare a casa un vantaggio. Quindi non c'è né una logica di perdere qualcosa su un campo, guadagnarlo in qualche altro, né una logica di vedere un po' l'effetto complessivo, tirare il bilancio complessivo dei movimenti. Ora, qui c'è una seconda caratteristica della visione di Trump, che è collegata a questa evidentemente, che Trump non sembra annettere grande importanza non tanto agli alleati, perché non è che qui si tratta di fare beneficenza, ma di annettere scarsa importanza a quella che è stata una caratteristica e che resta una caratteristica centrale e distintiva della leadership americana nel secondo Novecento e anche in questo scorso di nuovo secolo, ovvero la grandissima capacità federativa. Gli Stati Uniti hanno avuto e hanno una capacità di essere al centro di una serie di alleanze multiple, diciamo così, a scheda variabile, come nessun altro nella storia è mai stato capace di realizzare. Neanche i predecessori degli Stati Uniti stessi, nel ruolo di leader del sistema, mi riferisco alla Gran Bretagna. Spesso dimentichiamo che la Gran Bretagna nel 1914 aveva solo un'alleanza piuttosto lasca, peraltro, con la Francia, la famosa Entente Cordiale, ma la Gran Bretagna non entrò in guerra nel 14 perché la Germania aveva dichiarato guerra alla Francia. Entrò in guerra perché la Germania aveva invaso il neutrale Belgio, quindi per interessi squisitamente, diciamo così, nazionali inglesi. Ecco, se guardiamo al ruolo dell'America nel secondo dopoguerra, vediamo una fittissima rete di alleanze più o meno istituzionalizzate. Trump sembra che per Trump questo non sia così importante. Per Trump le uniche vere risorse di un attore sono le risorse che ha al suo interno, non quelle che riesce a mobilitare attraverso appunto una rete di alleanze. E qui poi c'è il terzo elemento di novità rispetto alla conduzione, diciamo così, classica e bipartisan della politica estera americana fino adesso. Lo scarso ruolo, la scarsa stima che Trump ha per le istituzioni internazionali. Ora, come abbiamo detto tante volte, il fatto di avere costruito così tante istituzioni internazionali è un elemento tipico della leadership americana, è un elemento che le ha consentito di esercitare quel soft power evocato da Nye in un lavoro di ormai diversi decenni fa, e ha consentito quindi un aspetto fondamentale di riuscire a suscitare meno opposizione. Lavorare attraverso le istituzioni ha significato per gli Stati Uniti preoccupare meno gli altri attori e quindi in qualche modo fare sì che gli altri attori non reagissero immediatamente a eventuali aumenti delle capacità americane. Ecco, Trump non crede in questo tipo di lettura, pensa che le istituzioni siano vincoli che ingabbiano la volontà e la capacità americana.
Scusami se ti interrompo, perché sì, è un dibattito che si tiene anche in Italia, e non soltanto in Italia, in Europa direi, a prescindere dal funzionamento di queste istituzioni, perché la critica al funzionamento delle istituzioni è una critica legittima che si può fare a seconda dei momenti, ma è l'istituzione stessa che viene messa in discussione, dico bene?
Assolutamente, è proprio questo, Costantino, qui non stiamo parlando dell'efficacia, men che meno dell'efficienza, ma stiamo parlando della ratio, della legittimità delle istituzioni. Ora, ti dico due cose. Da un lato, e questo non vale solo per gli Stati Uniti purtroppo, c'è una forma di insofferenza per le istituzioni che non riguarda solo le istituzioni internazionali, ma che riguarda anche le istituzioni domestiche. Tutta l'irritazione per la separazione dei poteri, che negli Stati Uniti è molto rigida, tradizionalmente, tutta l'idea che quando si vincono le elezioni si debba poter fare quello che si crede opportuno, senza che le burocrazie pubbliche si mettano di traverso, senza che gli altri poteri dello Stato complichino questa cosa, non è purtroppo una cosa che sentiamo solo negli Stati Uniti, la sentiamo anche qua. Ed è un atteggiamento che, se ci pensiamo per un attimo, è molto pericoloso. Perché? Perché da un lato è alimentata evidentemente da quelli che ritengono che il popolo sovrano sia la fonte di legittimazione del potere e dell'autorità politica e quindi non debba trovare ostacoli. Dall'altro però è alimentato anche da quelli che pensano che le istituzioni debbano essere una diga nei confronti della sovranità popolare. E sono due ragionamenti scorretti, entrambi. Il primo dimentica che la democrazia rappresentativa non è solo una teoria della legittimazione dell'autorità politica, ma è anche una teoria del limite al potere politico. Questo per motivi anche di storici, per così dire, perché nasce figlia del costituzionalismo, che si pone il problema di vincolare il potere del sovrano, che non è il popolo in origine. Ed è sbagliata però, la seconda sbaglia, perché non si rende conto che le istituzioni devono, non sono dighe, ma sono canali all'interno delle quali poter convogliare e quindi rendere non distruttiva quella forza enorme che è la sovranità popolare, che è utilissima, esattamente come l'acqua è utile nei canali, perché consente di fare cose che altrimenti sarebbero impossibili, ma che, se lasciata senza nessun tipo di regolazione, rischia di essere distruttiva. E quindi mi pare che questo atteggiamento di Trump sulla dimensione internazionale sia lo stesso che Trump ha sostanzialmente nella dimensione domestica, ripeto, riguarda un po' tutte le democrazie in questa fase. Ora, se noi andiamo anche a vedere quel discorso che tu facevi sull'efficacia, Trump ha smontato un'istituzione che era risultata essere estremamente efficace. Ha smontato il Joint Comprehensive Plan of Action, cioè l'accordo internazionale per la limitazione per il controllo dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran. Quella era una istituzione multilaterale, giuridica, su base che coinvolgeva un quintetto, diciamo così, delle grandi potenze, più l'Iran. Non trasformava l'Iran in uno stato ben frequentabile, per così dire, ma ingaggiava l'Iran all'interno di un processo che funzionava. Noi avevamo tutti i riscontri da parte delle burocrazie degli Stati membri e della stessa burocrazia dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che è una burocrazia estremamente severa, è tutt'altro che una burocrazia facilona, ricordiamoci.
Giustamente,
ma ricordiamoci che ai tempi della guerra con l'Iraq nel 2003, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, prima dell'invasione, tenne un atteggiamento molto, come posso dirti, preoccupato del fatto che effettivamente l'Iraq potesse essere in grado di sviluppare armi di distruzione di massa, ed effettuò una serie continua di ispezioni a sorpresa nell'Iraq di Saddam Hussein. Quindi non stiamo parlando di una burocrazia, come posso dirti, no, paciosa, tutt'altro. Allora, Trump smontò quella cosa lì come primo atto della sua amministrazione, praticamente in politica estera. La conseguenza di questo smontaggio fu molto semplice, fu dire a tutto il mondo, in particolare ai paesi della regione: guardate, l'unico modo per controllare una questione molto spinosa non sono le istituzioni internazionali, anche se funzionano, ma l'unico modo sono i rapporti di forza, la minaccia e il rischio della forza. Ed è quello che tutti gli attori hanno registrato, no? E si sono conformati. Quindi non è che pensiamo questo di Trump, perché Trump come posso dirti, è un volgarotto, ma perché ha dimostrato nei fatti il rilievo che dà alle istituzioni. Sulle crisi, se tu volevi
Sì, volevo un tuo parere sulle crisi, e anche se lo ritieni, se hai voglia, sulla quanto è concreta la possibilità che un'amministrazione americana sotto Trump possa effettivamente essere un acceleratore oppure un risolutore addirittura di un paio di crisi. Io ho enormi dubbi, però volevo sentire la tua.
Allora, anch'io ho enormi dubbi, anche perché bisogna intendersi su come si risolvono le crisi, e su questo noi sappiamo che ci sono due crisi maggiori in questo momento aperte. Ce ne sono altre potenziali in arrivo, ma due sono aperte, una da quasi 3 anni e una da oltre un anno, entrambe sanguinosissime, entrambe pericolosissime per la possibilità di allargamento o di minaccia a zone contigue. Su entrambe sembra che Trump abbia un'idea che è tutto sommato coincidente. Per chiudere le crisi è necessario che chi è in vantaggio sostanzialmente possa chiudere la partita e possa trasformare il vantaggio, diciamo così, militare in un successo politico. Possiamo girare intorno tutto il giorno su questa per vedere come abbellire questo concetto, ma se vediamo cosa sta dicendo Trump sulle due crisi, o cosa ha detto fino a questi mesi Trump sulle due crisi, sembra abbastanza così. Per quanto riguarda Medio Oriente, sembra che l'idea di Trump sia: lasciamo che gli israeliani finiscano il loro lavoro, eliminino i loro nemici, e quindi poi il mondo potrà tornare a imboccare quella strada che io, Donald Trump, avevo indicato per la pace in Medio Oriente attraverso i fantomatici accordi di Abramo. Ora, come capite bene, questo è, dal punto di vista dell'etica politica, un abominio; dal punto di vista del diritto internazionale, uno sfregio; dal punto di vista della prudenza politica, un rischio incredibile. Perché quando Netanyahu riterrà che la situazione sarà sufficiente per fermarsi? Da come si sta muovendo, probabilmente quando avrà completamente distrutto la società palestinese, prima Gaza e poi con strumenti diversi, ma con lo stesso scopo, anche in Cisgiordania.
E permettimi, è liberato, perché le notizie che abbiamo nelle ultime ore, degli ultimi giorni, sono di un sgombero della parte nord della striscia di Gaza.
Certo, con lo scopo di fare una zona cuscinetto, consentire la ricolonizzazione da parte di quella mandria di israeliani estremisti che sono sempre più ampi e determinanti negli equilibri politici interni, che danno sempre di più il mood della cultura politica israeliana, attenzione, non ebraica. Non commettiamo l'errore di scambiare anche, per esempio, quei quattro fascisti dei tifosi del Maccabi con i cittadini ebrei che vivono nelle nostre democrazie, perché se no dopo diventa facile fare tutta la solita retorica in cui si scambiano ad arte le parti tra le vittime innocenti, giustamente, è un branco di fascisti razzisti che si è permesso di fischiare addirittura il minuto di silenzio per Valencia perché la Spagna ha riconosciuto la Palestina. Cioè siamo a questo livello. Sui giornali italiani chiaramente tutto questo finisce in fondo, devi leggerti certo. Quattro pagine di articolo per trovare quell'accenno. Se uno va a guardare i siti internazionali la cosa è un pochino più articolata. Ma detto ciò, il rischio vero è che Netanyahu vada avanti e che nella testa di Netanyahu questa sia l'occasione per chiudere la partita anche con la Repubblica Islamica dell'Iran. E quindi dargli disco verde significa tutt'altro, secondo me, che chiudere la partita, ma significa aprirne una più grande. E su questo bisogna capire come Trump pensa di non farsi coinvolgere, ammesso che lo voglia. Sulla crisi, sulla guerra della Russia in Ucraina, pare che l'atteggiamento sia lo stesso sostanzialmente, chiudere la partita consegnando a Putin i territori, gli oblast occupati, obbligando gli ucraini a liberare quelle poche decine di chilometri quadrati, centinaia di chilometri quadrati di territorio russo che ancora occupano nel Kursk, ottenere una neutralità permanente dell'Ucraina con una ampia fascia smilitarizzata e dopo ha consentito al fatto che l'Ucraina non entrerà nella NATO per un periodo X, si parla di 20 anni, che come capisci
in parla di 20 anni. C'è un editoriale, adesso non mi ricordo a firma di chi, di qualche giorno fa sul Washington Post, che descriveva proprio questa ipotesi di tavolo di trattative.
E dopo quello che resta in dubbio è se le garanzie di sicurezza militari all'Ucraina saranno sul capo dell'Europa, allora poveri ucraini, esatto. O se saranno anche sul capo degli Stati Uniti, allora forse la cosa potrebbe avere un minimo di credibilità. È possibile, plausibile. Come vedete, in ambedue queste soluzioni non c'è nessun tipo di interesse per quello che è un concetto di equità, di giustizia. E io sono fermamente convinto che le paci non giuste non sono paci, sono tregue che apparecchiano solo a conflitti ancora più distruttivi. Ora, malauguratamente, tutte queste cose che potrebbero essere appunto le ipotesi dei movimenti di Trump rispetto a una guideline che appunto è quella del chiudendo, diciamo così, consentendo che la prevalenza si trasformi in un successo vero e proprio, sono molto pericolosi per l'Europa, evidentemente. Perché qua c'è una questione enorme che è stata sollevata anche dal vertice di Budapest, come hai visto, cioè certo si è detto l'Europa può cogliere l'occasione per fare finalmente quei passi necessari per darsi una maggiore unità politica, una maggiore capacità di difesa e di proiezione della sicurezza oltre i confini, una migliore capacità di produzione autonoma di sistemi d'arma e via discorrendo. Il problema è che sono quasi 3 anni che diciamo che abbiamo questa opportunità che Putin ci ha buttato tra i piedi invadendo l'Ucraina, grandi cose non sono successe, quindi non si riesce a capire perché stavolta dovrebbe succedere. Il vertice di Budapest è stato molto deludente da questo punto di vista, addirittura di fronte all'ennesima, diciamo così, discussione intorno al documento preparato da Draghi. Il vertice ha fatto esattamente quello che Draghi diceva che non si può più fare, cioè ha preso tempo, quindi come stiamo messi, e anche sugli impegni militari, persino Meloni, che apparentemente così, no, che a chiacchiere così solidale, pronta a difendere, esatto, l'Ucraina, è così marziale quando fa il cipiglio, no, e mette l'elmetto, ha già detto che sì, l'aumento delle spese militari, certo, è necessario, però poi ci sono i mezzi da trovare, come si sa, se i mezzi non ci sono, dato che lei non intende tassare di più gli italiani, falso, l'ha già fatto, dato che lei non intende tagliare le spese fondamentali, sanità, istruzione e ricerca, falso, l'ha già fatto, allora per le spese militari vedremo dove trovare i soldi e dovranno darci il modo di sostanzialmente fare debito e sforare qualche parametro.
Posto che Giorgetti ha già detto che per adesso e anche probabilmente sicuramente per il prossimo anno, due prossimi anni, finché saremo, diciamo, con i conti così scassati, quindi potrebbe essere anche molto di più, non ce la facciamo a raggiungere il 2%. Volevo aggiungere una cosa su questo, Vittorio, perché poi in questi giorni ho parlato molto, no? Sai che nella nostra bolla, quella delle frequentazioni dove c'è più o meno comunione di pensiero, e cioè una bolla diciamo europeista, a favore di una maggiore integrazione, si è risvegliato, almeno io così ho visto, un sentimento. Adesso è la volta buona perché Trump ci lascia in mezzo al mare e noi dobbiamo imparare a navigare in mezzo al mare. A me sembra che il momento sia pessimo sotto questo aspetto, ovvero manca coesione più di quanto sia sempre mancata coesione nell'Unione Europea. Anzi, quella parte di paesi dell'Unione Europea che possiamo indicare come orbaniani a questo punto, si è ringaluzzita evidentemente. Orban ha fatto una dichiarazione in cui, proprio prendendo lo spunto dalla vittoria di Trump, ha sostanzialmente evocato: andremo a Bruxelles e ci prenderemo l'Europa e faremo l'Europa delle nazioni come la vogliamo noi, non l'Europa unita. Dall'altra parte, questo mi sembra l'aspetto più grave, vediamo se sei d'accordo, come mai nella storia manca in Europa una figura di riferimento, più figure di riferimento, manca il leader. Cioè non abbiamo leader europei in nessuno, neanche degli stati guida, anzi, considerando la situazione in Germania, peggio mi sento, non abbiamo leader, non abbiamo statisti, non abbiamo persone che hanno visione e capacità di assumere impegni e provare a portarli a termine. C'è un tentennamento continuo che non è, secondo me, legato soltanto dalla frammentazione politica in Unione Europea, ma proprio dalla mancanza di personalità. Tu come la vedi?
Sì, questo è un punto centrale. Allora, poi torno a gambero sull'Europa in maniera strutturata, ma ti dico subito che sono molto d'accordo con te, ahimè. Vorrei poter essere in disaccordo in questo caso. Ma sulla leadership non si vedono leader, nel senso che quei pochi che hanno delle buone idee, che però le hanno quando non le possono più attuare, spesso capita così, no? Anche in Italia, quando io non sono mai stato renziano nella mia vita, non mi ha mai convinto Renzi, mi è sempre sembrato un ganassa, come si dice a Milano, attento, e anche un provinciale, insomma, no? Per cui attento alle cose sue, più degli amici suoi, più che agli interessi nazionali o europei. Poi da quando ha l'1,8%, insomma, ha una percentuale che avrebbe fatto orrore persino al Partito Liberale di Zanone, dei tempi gloriosi, ogni tanto tira fuori idee, no, interessanti. Quando poteva realizzarle, però tirava fuori vaccate, quindi questo è abbastanza buffo. Ma no, al di là del toscano, ma pensa a Macron. Macron dice delle cose, secondo me, è quello che dice le cose più sensate, però le dice adesso, se vuoi. E quando era più in spolvero non è che aveva fatto grandi passi in quella direzione, e comunque non ha la capacità di imporre queste cose neanche all'interno del suo paese. In Germania, appunto, Scholz probabilmente sta facendo il giro dei saluti, non vedi nessun leader, tant'è che i colonnelli della Meloni parlano della Meloni come un leader europeo perché ha vinto le elezioni, no? Che peggio mi sento, ma non perché io sia anti-meloniano per qualche motivo idiosincratico, ma perché la visione dell'Europa di Meloni è molto più vicina alla visione dell'Europa di Orban che non alla visione dell'Europa di Macron o nostra, cioè in cui l'ulteriore cessione di sovranità, che significa poi, attenzione, l'ulteriore messa in condivisione della sovranità nazionale, perché non è che stiamo regalando via, la mettiamo in condivisione, è un'altra cosa, allo scopo di costruire una più forte, quindi di avere più sovranità complessiva nel mercato del mondo, non è quella che lei pensa. Lei pensa che l'Europa delle nazioni, un concetto vecchio a tempi di De Gaulle, per così dire, sia la soluzione. Quindi sì, c'è questa scelta di questi movimenti, di questi partiti, non più di, diciamo così, portarci fuori dall'Europa, che pure l'hanno pensata ai tempi, poi si sono resi conto che era impossibile, anche visto con la Brexit e i risultati, ma di dirottare il progetto europeo, e in questo momento non è così difficile, che le difficoltà sono tante. Ora, qual è la preoccupazione grande? È vero che si dice, no, sì, sei in mezzo al mare e quindi devi imparare a navigare o a nuotare, o altrimenti affoghi. La più parte delle persone che cadono in acqua e non sanno nuotare non è che immediatamente imparano a nuotare, affogano, per cui, cioè, io non sarei così contento di dire siamo talmente nelle canne che saremo costretti a, che dovrebbe, perché, capisci, cioè, un conto è dire cosa si dovrebbe fare e un conto è pensare che riuscirai a fare, e il vento politico che tira in Europa non va nella direzione di pensare che tireremo fuori il coniglio dal cilindro. Ora, c'è un altro elemento della presidenza Trump che può preoccuparci, il fatto che Trump abbia un atteggiamento per cui questa sua diffidenza verso le istituzioni internazionali da un lato, e d'altra parte questa sua, diciamo così, visione sovranista della politica internazionale lo porterà a sottovalutare il ruolo dell'Unione come appunto Unione e a cercare semmai di avere accordi, relazioni specifiche con alcuni paesi e con alcuni leader con cui sente maggiore sintonia o di cui ha più bisogno. Ora il rischio è proprio quello che l'Italia abbocchi a questa politica e che Meloni si convinca, penso che ci sia un grande sforzo, che lei potrebbe essere appunto, potrebbe acquisire rilevanza in un rapporto più stretto con Trump e aprire con Trump una trattativa in cui nel nome dell'interesse nazionale italiano possa trovare vie di accordo al di là di quelle che sono le posizioni europee. Ora, io cosa penso di questo chiaramente? Che sarebbe una scelta che risponderebbe esclusivamente a bisogni di politica interna, cioè per farsi bella rispetto all'opinione pubblica interna, che tanto non distingue, diciamo così, un ciuccio da un cavallo. E poi per questioni di coalizione interna, perché comunque ha sempre a che fare con un signore che si chiama Matteo Salvini, che quando non porta, diciamo, non attacca il carro al cavallo russo, lo attacca comunque a chiunque possa essere ostile agli interessi europei. Questo potrebbe essere molto grave, perché capisci che se tu hai una Francia che ha i problemi che ha, una Germania che ha i problemi che ha, una Spagna che avrà problemi, perché non dimentichiamoci che quello che è successo con l'alluvione e il post-alluvione avrà conseguenze pesanti, non solo sul governo, ma sull'assetto istituzionale spagnolo, che era riuscito a riprendersi da quella idiozia dell'indipendenza catalana per il rotto della cuffia, con una Polonia in cui sì, abbiamo avuto fortunatamente delle elezioni politiche che hanno riportato i più europeisti in ambito polacco dentro alla leadership, ma la situazione non è certo risolta una volta per tutte. A quel punto l'unico grande paese che resta è l'Italia. Se l'Italia si presta a questo gioco, capisci bene che le prospettive europee...
Sì, e poi Vittorio, questo cozza con la descrizione che davi dell'idea di Trump delle negoziazioni dei trattati. Cioè, io mi siedo a trattare se ho qualcosa da guadagnarci. Cioè, la somma per Trump deve essere sempre maggiore di zero. E chiaramente, sì, è chiaro che da un punto di vista politico, Meloni, che a dispetto di quello che va dicendo lei e di quello che vanno dicendo i suoi alleati, di partito e non di partito, ha perso evidentemente una centralità in Unione Europea, ha bisogno della sponda americana. Però c'è una tale disparità di forza, di capacità di penetrazione, di capacità negoziale, che se questi sono i presupposti, Meloni non può sperare di uscirne con uno 0-0.
No, beh, figurati che lei pensa di uscire con un vantaggio per noi, un vantaggio per loro, cioè nel senso addirittura con una situazione in cui no, tutti vincono, francamente abbastanza puerile. Però questo è il quadro europeo. Su questo quadro il paradosso è che nonostante in Italia venga descritto sempre come uno che ha problemi, e non so perché, onestamente, cioè, il leader laburista della Gran Bretagna potrebbe avere un peso in qualche modo, perché è chiaro che se pensiamo a una prospettiva di capacità di difesa europea, e su questo il Regno Unito, nonostante la Brexit, è sempre rimasto molto, diciamo così, alla ricerca di un allineamento, di una collaborazione attiva con l'Unione Europea sul settore della difesa e della sicurezza. Beh, Stormer potrebbe dirci qualcosa, perché Stormer comunque sta facendo una cosa importante, secondo me, che è quella di provare a rimettere in piedi un'idea progressista, concreta, ma progressista, non rinunciataria, anche in termini economici, anche andando contro tendenza, elevando le tasse a chi le può pagare sostanzialmente, per cercare di salvare il sistema sanitario nazionale. E questo, secondo me, è una cosa che dovremmo tenere d'occhio e guardare con molta più attenzione di come si faccia. Non sto dicendo che necessariamente Stormer sarà un nuovo Blair o un nuovo Clinton o chissà che. Però penso che lì ci sia un laboratorio in questo momento, con una serie di complicazioni. Non facile, la Gran Bretagna non è un paese facile, non lo era quando era nell'Unione, è ancora più incasinato da quando è uscito, non c'è dubbio. Però è un laboratorio da tenere d'occhio ed è l'unico laboratorio della sinistra che c'è in questo momento in Europa. Perché se vedi da noi, cioè, nessuno può prendere seriamente come laboratorio della sinistra la costituente dei 5 Stelle, che francamente c'è. È diventato il partitino di Conte che lo avvia sulla strada del declino alla Lega di Salvini, cioè una roba che se va bene si parcheggerà tra 8-9% e magari, diciamo, imbriglierà dei voti per chissà quanto tempo, ma non c'è uno straccio di idea e niente di che sia paragonabile a un'idea di progresso, e neanche sul fronte dei Verdi Sinistra, che sicuramente hanno idee di sinistra, su questo è indubitabile, ma di una sinistra vecchia, secondo me, dove la vetustà non sta nel fatto che ti richiami a Marx, Engels e vatte la pesca, ma sul fatto che non fornisci risposte complesse per i problemi complessi, cioè dice alcune cose che benissimo, ok, quello potrebbe essere interessante, ma tutto il resto come cavolo lo fai? E per esempio sulla sicurezza, sulla necessità di contrastare l'aggressione e l'aggressività russa non c'è niente, sulla necessità di un rilancio industriale che non trasformi l'Europa in una specie di Disneyland in cui gli europei faranno i guardiani e i giapponesi, i cinesi ormai no, i cinesi e gli americani semmai faranno, e quando torneranno i russi faranno, no, i visitatori e magari anche gli azionisti, non c'è niente, no? su come diavolo rimettere in piedi, mettere insieme più giustizia sociale e contemporaneamente però far riprendere la crescita, anche lì non vedo niente, cioè l'atteggiamento antimoderno mi sembra che resti impregiudicato, mentre noi abbiamo bisogno di una grande colpo di reni per capire come può essere la modernità del XX secolo. Cioè, la modernità significa proprio fede nel progresso, fede nell'uguaglianza come premessa della libertà e della democrazia, fede nella parità di genere, fede in alcuni valori che sono irrinunciabili, e come tutto
fede
questo
nelle istituzioni, fede nello Stato di diritto.
Certo, nello Stato di diritto, nelle istituzioni, nella separazione dei poteri, nel check and balance, cioè la grammatica essenziale di una democrazia possibile. Quindi insomma la situazione è, come si dice, è maledettamente interessante, è come dicono i cinesi, poveracci quelli che vivono in epoca interessanti. E quindi concludo solo dicendo sulla questione cinese, lì Trump sembra orientato ad andare a go-go sui dazi, faccio fatica a capire come fai ad avere una politica di dazi altissima e contemporaneamente lottare contro l'inflazione, perché gli americani
non è possibile. Io, ecco, scusami se mi inserisco, perché ne ho parlato l'altro ieri sera di questo. Prima si parlava di check and balance, no? di tenuta delle istituzioni interne. Trump ha per 2 anni almeno, diciamo, un potere molto esteso, no? Senato, certo. Congresso, abbiamo visto Corte Suprema, rimane un presidio che è quello della Fed. Allora, io sono sicuro che farà pressione sulla Fed quando comincerà a mordere l'inflazione. Voglio sperare che la Fed resista.
Però lui cambierà...
2 anni per Powell. 2 anni anche lì per Powell.
Sono tanti.
Esatto. Quindi il presidio rimane quello, perché è evidente e meccanico che ci sarà un aumento dell'inflazione, magari non subito, ci vorrà un annetto prima che l'inflazione cominci a mostrarsi. E guarda caso sarà il periodo in cui andrà a scadenza Powell.
Certo, l'inflazione è già alta negli Stati Uniti, per gli standard americani, ma anche in realtà ormai per gli standard dominanti, perché ormai quell'inflazione che hanno negli Stati Uniti è considerata un'inflazione alta. Il mood ormai è che se vai dopo oltre il 2% devi preoccuparti, no? Quindi molto lontana dai tempi in cui ero ragazzo, in cui l'inflazione al 20%, cioè, beh, 20 è un po' altina, si diceva.
Però se arriviamo al 18, cominciamo.
Però a parte gli scherzi, certo, infatti lui penso che andrà su estrazione e commercializzazione del petrolio a go-go per cercare di abbassare il costo della bolletta energetica, e questo in qualche modo gli consentirà di compensare una parte dell'aumento dei prezzi al consumo legata a eventuali dazi verso tutta la roba a basso costo che arriva dal Far East, che per gli americani è importante. Il 70% del PIL americano è fatto dal consumo. Quindi se i consumatori iniziano ad avere problemi, il PIL si incarta. Vediamo, però quello è preoccupante. E su Taiwan, la sensazione è che su Taiwan Trump possa essere più possibilista, cioè non dirò che acconsentirebbe a un colpo di forza da parte, colpo di mano da parte cinese, però penso che darà un segnale del tipo: ribadiamo che dovete dare una soluzione pacifica con Taiwan, ma trovatela che sia minimamente accettabile, poi noi faremo non sosterremo una resistenza, per così dire, taiwanese. Certo, esattamente come in Ucraina, gli ucraini e i taiwanesi poi sono gli ultimi depositari di cosa vogliono fare della loro vita, grazie a Dio. Dopodiché chiaramente i rapporti di forza sono quelli che sono. Per cui mi sembra che abbiamo toccato un po'...
Direi di sì. Abbiamo sperato un po' rispetto a quello che ci avevamo detto, però i temi sono talmente interessanti.
Scusami.
No, figurati, io resterei ancora.
Sì, grazie.
Va bene, Vittorio, ti ringrazio tanto e ci vediamo presto.
Grazie a te, Costantino, è sempre un piacere essere con noi, se posso permettermi di liberare.
Noi, assolutamente, sì, è un onore. È
veramente stimolante. E alla prossima.
Ciao.